incrostilabili.
Il 1974 è stato un anno fondamentale per il calcio mondiale. Da quel momento il football è cambiato per sempre, dentro e fuori dal campo. Nuova coppa, nuovo format e nulla è più stato come prima. Anche la prossima storia, raccontata da Matteo Fornara, l'autore del libro Nicky, Dino, Diego, Viaggio sul pianeta del football, edizione Urbon, è legata a quel lontano 1974, ma questa volta ci spostiamo in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo.
74 è un anno importante perché l'Olanda ha rivoluzionato un po' il modo di giocare e la FIFA ha anche trasformato un po' i mondiali, che sono passati dall'essere un torneo un po' organizzato in maniera, diciamo, pseudo familiare, a un'organizzazione più impostata sul business. E la parte passata alla storia come più romantica di quel mondiale è rappresentata da quella squadra che era quella dello Zaire, all'epoca la Repubblica Democratica del Congo si chiamava così, che fu la prima squadra dell'Africa nera a partecipare ai mondiali. Prima solo Pelé era diventato una stella tra i giocatori di colore. Nel 1958, a 17 anni, aveva trascinato il Brasile a vincere il suo primo mondiale. In quel Congo, che era l'ex Congo belga, il padre padrone era Joseph Désiré Mobutu Sese Seko, noto come Mobutu, che dopo essersi sbarazzato del Patrice Lumumba, che aveva portato il Congo all'indipendenza negli anni 60, aveva compreso da tempo il potenziale del calcio e dello sport per ottenere riconoscimento e fama a livello internazionale. Anni prima aveva ospitato a Kinshasa proprio Pelé e la sua squadra brasiliana, il Santos, e si stava prestando a, oltre a, diciamo, ad accompagnare la prima partecipazione ai mondiali di calcio dello Zaire, a organizzare il Rumble in the Jungle, che fu la storica sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi di box tra Muhammad Ali e George Foreman, che accese i riflettori di tutto il mondo sul nuovissimo stadio di Kinshasa. Era proprio quel 1974 e quello venne definito l'evento sportivo più importante del XX secolo. Nel frattempo Mobutu aveva cambiato il nome del suo paese da Congo a Zaire e aveva bandito le usanze occidentali, compresi i nomi dei bambini o dei vestiti, e aveva instaurato quella che di fatto era una delle dittature più sanguinose che si verificò poi nel corso degli anni in Africa.
Rete 3.
In quel mondiale del 74 il girone per lo Zaire non era dei più facili. C'erano la Scozia, la Jugoslavia e il Brasile. E se l'esordio con gli scozzesi fu abbastanza dignitoso, la sconfitta fu solo di 2-0, contro la Jugoslavia nella seconda partita avvenne il disastro. Dopo 20 minuti gli slavi avevano già segnato 4 gol e alla fine furono 9. Da Kinshasa Mobutu tuonò con forza, con violenza. Nell'ultima partita non era più consentito fare figuracce del genere. E quindi successe un fatto che passò alla storia dei mondiali di calcio. A pochi minuti dalla fine l'arbitro concesse una punizione dal limite a favore dei brasiliani, che stavano vincendo 2-0. Mentre una delle stelle brasiliane, Rivelino, stava prendendo la rincorsa, un terzino dello Zaire, Moepu Ilunga, uscì dalla barriera e calciò il pallone lontanissimo dalla propria area. E quel momento venne decifrato per decenni per affermare l'inadeguatezza degli africani a partecipare a un torneo così prestigioso come i mondiali. Secondo gli esperti di calcio, quelli dello Zaire non sapevano neppure le regole. In pochi in realtà si preoccuparono di affermare la verità, e cioè che quello di Ilunga fu un gesto di ribellione nei confronti delle minacce di Mobutu. Al ritorno a Kinshasa, la squadra, che pochi mesi prima era stata coperta di gloria da Mobutu, venne aggredita dai ladri che cercavano i soldi del premio ricevuto per la partecipazione ai mondiali, che in realtà era già stata sottratta, rubata dai dirigenti federali, inaugurando una tradizione poi consolidata in molte delle future presenze calcistiche africane ai mondiali. Il regime di Mobutu si stava trasformando nella peggior cleptocrazia d'Africa e lui da quel giorno abbandonò il calcio e i suoi calciatori al loro destino.
Ciclo stilabili.